Buongiorno e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Arte. Siamo giunti al secondo appuntamento di Paesaggi, Patrimoni di Natura e di Arte Contemporanea, una nuova rubrica che narra di patrimoni artistici del contemporaneo, con particolare riferimento a temi quali l'estetica del territorio e l'etica di chi lo abita. Ogni conversazione nasce da un'opera e dalla sua interazione con uno dei siti del patrimonio UNESCO. Diamo il benvenuto all'artista Raffaela Mariniello.
Salve a tutti.
Grazie per essere con noi qui oggi. Raffaela, vorrei partire proprio dal lavoro che l'anno scorso è entrato in collezione Farnesina, un'opera fotografica realizzata durante la tua residenza in Costa d'Avorio che ritrae le rovine di un palazzo di epoca coloniale dell'antica cittadina di Gran Bassam, il centro storico del 2012 e patrimonio dell'UNESCO. Ecco, ci descrivi quel palazzo, quel paesaggio e vuoi raccontarci quale dialogo si è instaurato tra il tuo linguaggio artistico e quell'area così particolare?
È un racconto veramente speciale, devo dire, a parte essere proprio un esempio classico per eccellenza, come dire, di colonialismo francese di fine Settecento, inizio Ottocento, credo sia l'epoca. Il racconto in sé è abbastanza curioso. Gran Bassam a quell'epoca era la capitale della Costa d'Avorio, addirittura, mentre attualmente è Abidjan. Abidjan è una città tutta moderna, costruita tra l'altro da un signore miliardario della Costa d'Avorio che negli anni 70 rifece tutta la città e attualmente, diciamo, entri in una città che è tutta di grattacieli, c'è cioè lo skyline, è molto curiosa. Dopodiché, ai margini totali di questa capitale, quando si va un po' fuori in periferia, si arriva appunto a Gran Bassam, la quale a una certa epoca appunto era importantissima, invece era proprio la capitale della Costa d'Avorio. E la storia, diciamo, più curiosa è il fatto che per un'epidemia fortissima di febbre gialla, i francesi, dopo aver costruito tutti questi edifici, scapparono. Per cui questi palazzi rimasero in mano degli abitanti della Costa d'Avorio, i quali ovviamente all'epoca, nel 1700, io credo, era tutto ancora veramente allo stato brado e regnavano più che altro i coccodrilli, quelle, ed erano zone paludissime. Quindi lo scenario doveva essere abbastanza curioso perché c'erano questi edifici di architettura occidentale, credo che sia tutta pietra locale, tufacea, diciamo, come tipo di pietra, con queste pareti enormi, insomma, come a tutti gli effetti i nostri palazzi della stessa epoca, ecco. E quello che è successo lì, chiaramente, è che con il passare dei secoli nessuno seppe mantenerli e avere una manutenzione di questi edifici, sia per una ragione economica che anche probabilmente pratica, per cui adesso all'interno sono cresciute. La natura pian piano si è riappropriata di questi palazzi, e per cui frequentemente troviamo questi edifici dove all'interno ci sono alberi enormi. Poi lì in Costa d'Avorio la natura è veramente sovradimensionata. Quando ho fatto il soggiorno lì è stata una delle ragioni di mio stupore, meraviglia rispetto alla natura. Io dicevo che la natura aveva una realtà aumentata in un senso proprio letterale, perché tutto era gigantesco. Quindi questi enormi alberi che crescono all'interno di questi edifici per me erano ovviamente fantastici.
È un'opera quindi nata da una residenza e anche da una committenza.
Sì, è un'opera nata da una residenza. Il progetto era si chiamava Under the Spell of Africa ed era, diciamo, un accordo tra gli istituti italiani di cultura, l'Italia proprio e l'Africa. C'erano tre artisti, vari paesi, l'Etiopia, appunto la Costa d'Avorio e il Sudafrica, ed era un progetto curato da Adriana Rispoli. Insomma, consisteva nel fatto di soggiornare sul sito. Io ero in ambasciata, un'enorme villa con giardino al centro di Abidjan, con una foresteria all'interno, e quindi io alloggiavo lì. E poi durante il giorno andavo in giro e facendo fotografie, raccogliendo una serie che poi è stata esposta stesso lì ad Abidjan, la Fondazione Don Wai. Quindi questa è tutta l'escursione. È stata un'esperienza molto forte e molto bella.
Datata 2019, giusto?
Sì.
Hai avuto modo di creare un dialogo anche con altri siti del patrimonio UNESCO?
Prima di questa esperienza, sì, mi è capitato. Ho fotografato Paestum, proprio i templi. Sono però anni un po' più addietro. Si trattava anche quella in realtà di una committenza, per quanto era la committenza in questo caso di un privato, il quale era stato incaricato come ditta a una sorta, diciamo, di restauro. Si trattava di un intervento con oggetti particolari di acqua, credo, mista a qualche sostanza che pulivano i templi e le colonne. E dunque i templi erano completamente imbracati di impalcature, e questa cosa era molto particolare perché chiaramente li stravolgeva dalla loro natura. E io sono salita anche su queste impalcature, per cui sono riuscita proprio a toccare questa pietra, una cosa molto intensa, insomma.
Il tema del paesaggio e dell'immaginario di un territorio è un tema molto forte nella tua ricerca. Ci sono anche tutta quella serie di lavori che parla di trasformazioni da panorami urbani, industriali, post-industriali.
Sì, diciamo che tutta la mia ricerca, sin dagli esordi, gravita intorno a questo concetto del paesaggio, che man mano, in qualche modo, negli anni si è sviluppato ed è diventato sempre di più una presa di coscienza, anche una lucidità sul fatto che sta proprio dentro di noi. Quando mi trovo in giro a guardare, c'è qualcosa di spirituale che riguarda me. Diciamo come io percepisco le cose e le situazioni che vedo, ma secondo me riguarda in generale l'essere umano. Il paesaggio è proprio un'entità ed è qualcosa che io avvicino molto allo spirito. Da una parte c'è questo, dall'altra, per esempio, se penso a tutto il mio lavoro, quando tu appunto dici siti industriali e post-industriali, io diciamo ho assistito proprio a questo passaggio dell'industria, della fine della produzione. Industriale classica, quella a carbone, chiaramente, che è quella più devastante, insomma, da un punto di vista ambientale. Ecco, io ho assistito a questo passaggio, in particolare 30 anni fa, cominciai facendo proprio un lavoro sull'Italsider di Bagnoli, che da lì a pochi mesi poi chiuse. E stiamo parlando del 1991, però lì quello che tirai fuori da quel sito era qualcosa di straordinario e che ancora ha una enorme forza visiva. Lo dico, ma me lo dicono in tanti, come quasi che fosse, nonostante siano passati 30 anni, forse il mio lavoro più potente da un certo punto di vista, perché effettivamente questa attività che diventa inattività di questo sito industriale, ai miei occhi e a quell'epoca era veramente, si trattava di uno spettacolo. Era una sorta di quasi di eruzione vulcanica artificiale, perché in realtà la produzione dell'acciaio, questo proprio tecnicamente questo succede, è il ferro e la materia prima che si scioglie, quindi è un processo molto simile a un'eruzione vulcanica. Quindi tutta questa luce artificiale, chiaramente veramente produceva qualcosa di spettacolare visivamente. E io iniziai semplicemente per questa ragione, andavo di notte su questi siti ed era una cosa incredibile agli occhi miei. Mi limitavo a questo, ma in realtà poi col tempo ho capito anche che inconsciamente ho sempre voluto ritrarre il paesaggio anche per una ragione etica, l'attenzione che si pone sulla modificazione del paesaggio del mondo, tutto il suo cambiamento, il fatto di poterlo constatare, verificare attraverso la fotografia, fa parte anche di un processo in qualche modo politico, ecco.
L'ultima volta che ci siamo incontrate, io ti ho chiesto se ti consideri un artista attivista. Secondo te, nel mondo contemporaneo, un artista deve avere una sorta di senso di responsabilità nei riguardi dell'identità storica, culturale, ambientale dei territori in cui vive?
Io penso proprio di sì. E quello che dici è esattamente quello in cui io cerco di calarmi. È chiaro che l'attivismo in maniera pratica è qualcosa di molto più intenso che coinvolge forse l'esistenza in una maniera ancora più prorompente, però io penso che attraverso l'arte anche molto presente e deve esserlo, o almeno per me è molto importante. Molto importante e devo dire che tutti i miei cicli di lavoro fotografico e adesso filmico pensano sempre a questo, pensano a come l'ambiente cambia, come lo modifichiamo, come l'uomo lo vive, quanto diciamo anche lo stravolge.
Oh, hai citato il tuo film, quindi parlerei del tuo esordio alla regia di Zurich, un vero e proprio film d'artista sul territorio attraversato dal fiume Volturno in Campania. In che modo il fiume, l'acqua è diventata metafora poi nella tua ricerca artistica?
L'acqua è un elemento molto fotogenico, c'è questo intanto da dire. L'acqua ha una potenza incredibile e sono andata a cercarla nel fiume, ma prima di questa esperienza è sempre stata molto presente nelle mie immagini perché l'acqua, il mare soprattutto, rappresenta spesso il nulla. È l'infinito. Fotograficamente succede molto spesso e soprattutto con la fotografia in bianco e nero che quando fotografi queste distese d'acqua all'infinito e spesso come io faccio con luci basse che sono quelle del tramonto e con queste pose lunghe oppure con le luci dell'alba, eccetera, quest'acqua si appiattisce totalmente. E quasi diventa come una tavola di cemento, cioè diventa l'opposto della sua materia, la leggerezza diventa una pesantezza infinita perché è come una enorme stesa di asfalto che si perde all'infinito. E questo anche è molto simbolico per certi versi. Poi, niente, tornando al film, a quello che mi chiedi, il Volturno è stata una scoperta eccezionale per me. Il fatto sono una napoletana che fa riferimento sempre al mare, ma in realtà il fiume ha un'importanza straordinaria per i nostri territori. In generale ha un'importanza pazzesca perché è quella che alimenta l'agricoltura e la pastorizia. Questo da sempre e anche le civiltà sono cresciute intorno, sempre intorno all'acqua e in particolare all'acqua dolce. Il Volturno attraversa tutta la Campania, dal confine con il Molise, quindi da Rocchetta al Volturno, fa tutto, il suo percorso attraverso ampissime curve, poi modificate, un po' costruite, diciamo, dalla mano dell'uomo. Il letto è stato anche spesso modificato perché la sua potenza, la portata d'acqua era talmente forte a una certa epoca che per frenarla hanno dovuto anche modificare, diciamo, il suo corso. Il Volturno fa esattamente 172 km da Rocchetta al Volturno a Castel Volturno e in tutto questo corso ovviamente cambia completamente il suo aspetto e ovviamente in qualche misura si stravolge.
Durante le riprese di questo film, in che modo ha interagito con gli abitanti del territorio? Secondo te, come è stato ricevuto poi il messaggio del tuo lavoro?
Adesso diciamo avremo prossimamente una proiezione a Capua, che è l'unica città centro, diciamo, un po' più grande che il fiume attraversa. Lì, diciamo, avrò esattamente la percezione di come i cittadini di Capua, la città di Capua, percepirà questo mio lavoro. Posso dire per adesso che tutti quelli che hanno lavorato con me sono stati tutti molto entusiasti di fare insieme, di lavorare insieme. È stata un'esperienza incredibile con tutte le persone che ho incontrato e che spontaneamente in qualche modo si sono aggiunte a questo mio progetto. Io dico sempre che il film ha avuto anche un lato molto laboratoriale per certi versi, perché le persone che non avevano niente a che fare con questo mestiere del cinema hanno partecipato e hanno fatto un'esperienza incredibile, e ancora tutti spesso mi seguono pure nelle proiezioni che stiamo facendo un po' in giro, per adesso in Campania, e dunque a Capua capirò meglio poi la città come percepisce tutto questo, perché è chiaro che nel film è fortemente percepibile il fatto che io in qualche modo, finendo nel disastro di Castel Volturno, in questi edifici abbandonati e completamente distrutti, do un forte segnale di attenzione sul fatto che il fiume, diciamo, arrivando a mare, ha un serio problema di inquinamento, ecco. Quindi le persone sono molto coscienti anche su questo, però ecco, è un po' come quando noi diciamo Napoli, noi napoletani ne possiamo parlare male, ma quando sentiamo parlare male di Napoli da fuori ci irritiamo. Ecco, credo che gli abitanti un po' del Volturno abbiano la stessa percezione, ecco, in qualche modo la stessa reazione, quindi staremo a vedere adesso.
Prima abbiamo parlato della tua esperienza in Costa d'Avorio, ma in realtà tu hai lavorato anche molto sui centri storici delle città italiane, evidenziando le trasformazioni quando questi diventano un po' preda del turismo di massa. In che modo credi di aver reso attraverso le tue immagini queste alterazioni dei territori, e mi riferisco soprattutto all'utilizzo che fai del colore?
Sì, quella serie che io chiamai Souvenir d'Italie, parliamo dal 2006 al 2012, quando poi feci la mostra a Villa Pignatelli a Napoli, tutta quella serie che è anche sempre frutto di lavoro, perché tutti questi miei cicli alla fine sono lunghe gestazioni, anche per una mole di lavoro che non è enorme, però è per me importante come idea proprio stigmatizzare le cose in poche immagini, ma potenti. Credo che quelle di Souvenir sono immagini molto forti, perché sono un collasso tra il contemporaneo, la realtà contemporanea e la storia, dove per lo più per contemporanea si intende la merce e i gadget in grande esposizione, che si sovrappone ai siti storici delle nostre città italiane, che ovviamente sono quelle attraversate dalle orde dei turisti. Adesso in quegli anni veramente non era turismo di massa, quindi io sono contenta, perché a volte attraverso questi cicli fotografici, se fossi un po' una precorritrice, diciamo, di tematiche che poi diventano delle emergenze, no? con gli anni. Questo riguarda anche, per esempio, i siti industriali, che sono all'epoca, che erano le periferie, era un discorso sulle periferie, di periferia nessuno parlava mai, ma io invece ci ho vissuto tanto, ci ho lavorato tanto, veramente in anni in cui nessuno ci pensava. E la stessa cosa è successo con le città italiane, con i souvenir, dove ho anche affrontato tutto questo con il colore. Forse il mio primo vero ciclo a colori, perché tutti mi chiedono, ma questo passaggio dal bianco e nero al colore? In questo caso era proprio inevitabile. Quel che io alla fine rendo in un modo anche un po' ironico, tutto questo chiasso e questo kitsch a volte degli oggetti e delle cose, delle situazioni che trovo via via nei centri storici, non poteva non essere che rappresentato a colori. In realtà bianco e nero non avrebbe avuto la stessa forza, lo stesso impatto, anche un po' pop, se vuoi, tra virgolette.
Abbiamo parlato prima del senso di responsabilità verso l'ambiente, ma tu credi che gli artisti contemporanei debbano avere anche la stessa attenzione nei riguardi delle identità storiche e culturali dei territori, di quelli in cui vivono? Tu ti senti responsabile in questo?
Io personalmente sì, cioè il mio è chiaramente anche un atto politico, non so come dirlo altrimenti. Credo che sarebbe importante, credo che potrebbe essere anche questo in qualche modo il ruolo dell'artista, anche se ovviamente qua non stiamo attraverso l'arte e i nostri lavori a voler giudicare o indicare un cambiamento, come farlo. Tutto questo non spetta a noi. Noi siamo qui per porre degli accenti, per porre un'attenzione, ecco, certo non per risolvere i problemi, ecco.
Raffaella, ti ringrazio tantissimo.
Grazie a tutti voi.
Grazie ancora a tutti voi che avete partecipato a Paesaggi, Patrimoni di Natura e di Arte Contemporanea. Buona giornata e alla prossima.